Parto da una premessa nello svolgere la mia relazione, che praticamente penso che sia abbastanza ovvia e nota a ciascuno di voi e ovviamente molte volte toccata nei seminari precedenti, almeno presumo, e che quindi io tratterò, e mi scuso, in modo molto, molto succinto, molto breve, per grandi linee, sono argomenti che tratterò molto brevemente. Dopodiché, finita la premessa, darò il quadro degli argomenti che seguono. La premessa è il connubio fra democrazia e capitalismo. Parto un po' anche dal libro di Salvati, in cui questo connubio è giudicato, mostrato come necessario, indissolubile, diciamo. Il capitalismo implica proprietà e mercato, la democrazia implica procedure e un ordine, diciamo, di partecipazione. Il capitalismo può reggersi su presupposto nelle nostre società un ordine verticale, che è quello del mercato, dove il mercato vuol dire gerarchia, vuol dire una filiera di comando molto rigida, differenziazione di potere, perlomeno sono i suoi esiti, e il fatto che sia una macchina di crescita produttiva e che possa prosperare solo nella espansione, pone imperativi fortissimi alla società. L'altro, questo è, chiamiamolo l'ordine verticale, l'ordine orizzontale è la democrazia, che sono le leggi e la regolazione in cui il mercato può svilupparsi e espandersi, in un certo senso, per un certo verso, anche complementare al capitalismo, legalità, rispetto dei contratti, responsabilità civile, ma anche comporta e ha comportato nel corso del tempo diritti nella sfera politica, civile e sociale. Questi due ordini possono essere complementari, come ho già detto, e possono confliggere fra di loro. Sono complementari in quanto l'ordine del mercato ha bisogno di consenso, diciamo, necessita di tenere i lavoratori dentro parametri delle relazioni sociali che sono compatibili con il mercato. C'è bisogno di legittimazione nel corpo sociale di un modo d'essere della produzione. Sono contraddittori in quanto le domande di democrazia, che sono di coinvolgimento nelle decisioni, partecipazione, uguaglianza, trasparenza, la domanda di partecipazione, di eguaglianza, eccetera, viola la logica del libero mercato. Quindi c'è anche un pezzo di contraddizione. Inoltre la democrazia è il luogo dove la produzione è vista come processo cooperativo, dove nella logica del mercato invece c'è una filiera molto determinata in termini di responsabilità essenzialmente e di comando. Nessuno di questi due ordini può sopraffare l'altro, perché altrimenti si passa in qualche regime differente oppure si determina una società che è non equilibrata. E dal rapporto fra questi due ordini sorgono le varietà di capitalismi, ma questo diciamo, non ci interessa. Al centro del principio democratico c'è lo Stato, ci sono cioè i contrappesi della democrazia che devono agire in modo indipendente dal potere economico in qualche modo, e c'è l'influenza sullo Stato dei gruppi sociali fortemente intenzionati a far rispettare la legge e a espandere i diritti sociali. Cioè la rappresentanza che riescano a ottenere, c'è una rappresentanza della base della piramide sociale. Tutto questo è retto però anche da elementi culturali, nel senso antropologico del termine, in cui noi riviviamo lo stesso conflitto che vediamo fra i due principi, nel senso che nella scelta che gli attori devono seguire nella logica del mercato alcune norme comportamentali perché il sistema sia in piedi. Il capitalismo e l'ordine del mercato è un modus operandi della società dove gli elementi culturali devono essere conformi al modo d'essere, cioè la disposizione verso il risparmio, verso il lavoro, istituzioni orientate verso il mercato e verso la crescita. L'ordine democratico ha bisogno invece di una cultura democratica che faccia risaltare le differenze di una aspirazione all'uguaglianza. Ovviamente fra queste cose c'è sempre stata una fisarmonica nella storia. Nel dopoguerra si è affermato un doppio principio di regolazione tramite l'azione dei partiti socialisti, che è il principio di regolazione del mercato e dell'interesse pubblico. Io premetto, senza non ho definito né capitalismo né democrazia, e forse non entro in questi argomenti, ormai sono stati definiti alla fine di un ciclo, che per me è molto più democratica di un'altra, una società in cui sul terreno economico intendo, vi siano possibilità di scelta tra soluzioni che incidono sulla struttura sociale. Vi sia possibilità di partecipazione, capacità di controllo dei singoli sui processi che li riguardano e che ricadono sugli stessi, socialità nel processo produttivo, equilibrio di potere, protezione dai rischi sociali, trasparenza, assenza di conflitti e di interessi e di conflitto di interessi. Ora, fisarmonica sì, ma mentre insomma, il lato, mettiamo come un segmento, no? Si tira un po' da una parte e un po' dall'altra, il lato del mercato può espandersi nella logica del capitalismo, quello della democrazia non so bene fino a che punto possa espandersi. Io non ho ricordo esempio di perseguimenti radicali che siano giunti a buon fine. Se devo ripercorrere la storia del Novecento e prendo come temi di insomma programmi molto estremi, diciamo, nell'ambito della logica del capitalismo, come programmi diciamo di riforma sociale, io li trovo tutti abortiti. Quello che mi viene per primo in mente è il piano Meitner in Svezia. Era un piano di accumulazione, di mobilitazione del risparmio dei lavoratori per acquisire lentamente la maggioranza delle azioni quotate, delle imprese quotate, che sarebbero in quel punto state proprietà delle organizzazioni dei lavoratori. Ma se andiamo poi anche più sotto, diciamo, di questo radicalismo, sul piano Meitner si fecero le elezioni, ma poi fu la stessa socialdemocrazia ad abbandonare. Socialdemocrazia svedese. Che anno era? Era il 1973-74, non mi ricordo. Lo stesso Obama è partito con un idea radicale di riforma del sistema finanziario e lentamente, pur rimanendo, pur essendo arrivato a un punto dove l'Unione Europea non riesce ad arrivare, però ha dovuto annacquare moltissimo del suo organo. In Italia, faccio un esempio, insomma stiamo un po' divagando, ma 48 cambio della moneta che voleva significare, voleva essere anche un'imposta patrimoniale, se ne discusse, comunisti al governo, insomma se ne discusse, si vararono dei piani, eccetera, eccetera, ma non arrivò mai in fondo. Un deputato, tanto per continuare a fare esempi, ma insomma un deputato democristiano, ministro, Sullo, che aveva proposto la nazionalizzazione dei soli, sparì politicamente.
Nazionalizzazione, scusa?
Dei suoi.
Il grande piano regolatore è fatto fallire, certo.
Per dire che, insomma, ci sono degli ambiti in cui la democrazia può espandersi e diciamo forzare la logica del mercato, ma poi non più di tanto. Il profitto, diciamo, non può essere schiacciato più di tanto, c'è una reazione complessiva della società, soprattutto reazione complessiva delle classi dominanti, cui ruolo poi vedremo successivamente. Col capitalismo globalizzato, che io non definisco, rintraccio la genesi, eccetera, eccetera, quell'equilibrio che c'era fra mercato, fra principio del mercato e principio della politica, si è rotto drasticamente, e il mercato è diventato l'istituzione dominante della società, che quindi ha invaso tutto il campo anche della politica, delle istituzioni, della democrazia, della legge. E infatti la mia relazione si fermerà su tre punti, che poi magari a sé forse potrebbero rappresentare relazioni. Uno, l'indebolimento dello Stato che questo ha comportato. Secondo, la retrocessione dell'idea di uguaglianza e anche la perdita di peso dei soggetti dell'aggregazione, cioè coloro che esprimevano e portavano nello Stato un principio diverso, diciamo, rispetto a quello della logica del mercato. E poi un esempio di subordinazione delle regole al mercato, cioè la legge che viene in qualche modo privatizzata. Accanto a questo ovviamente c'è anche una trasformazione culturale che legittima questo cambiamento, e questa la seguiamo qua e là. Quindi indebolimento dello Stato rispetto alla produzione, alla finanza, alla concorrenza di altri stati che si comportano da free riders, e un punto interrogativo su che cosa sta portando la crisi rispetto all'indebolimento dello Stato, un punto interrogativo che però poi scioglierò. Certamente quando la produzione si frammenta su scala mondiale e corrisponde a sistemi di subfornitura abbastanza estesi e interrelati tra loro, ma che hanno lo scacchiere mondiale come scenario, guidati magari da un centro decisionale, lo Stato può poco rispetto alla mobilità del capitale, della produzione, e è al ricatto continuo del disinvestimento. Le decisioni avvengono su una scala che ormai è territorializzata, cioè in territori virtuali composti da un network di mercati sparsi nel mondo, come ho detto. L'accumulazione però rimane un imperativo di queste società, di sopravvivenza, diciamo, di ceti politici, ma del sistema nel suo complesso, e per cui c'è una subordinazione al capitale che diventa man mano sempre più importante. L'imperativo alla competizione, al progresso tecnico, è usato dal potere economico per trasformare la democrazia e rimuovere dall'agenda dei governi dei governi quei liramenti che sono definiti come barriere alla competitività, quindi i programmi redistributivi, le restrizioni all'attività economica, le leggi sulla tassazione, la protezione sui sindacati. Lo Stato come contropotere si indebolisce enormemente. D'altra parte avviene una crescente separazione fisica fra i centri di decisioni e le persone che possono essere influenzate da quei centri di decisione, che certamente indebolisce l'abito della democrazia. Non solo la produzione, ma la finanza. Cioè i mercati finanziari votano. Votano e scelgono le politiche economiche, le sanzionano e le premiano. Chi prende decisioni che contraddicono il consenso che si è stabilito attorno al modo di concepire il processo economico è minacciato dalla pratica potenziale, ma effettiva, vuol dire, neutralizzazione di quelle politiche. L'unico modo di sottrarsi alla penalizzazione è adattarsi, seguire i canoni di una prescrizione che è venuta lentamente guadagnando consenso. Ma in questo modo si riduce la libertà di scelta, quella che avevo considerato fra gli elementi fondanti, diciamo, di una democrazia. Libertà di scelta in materia economica e sociale. I canoni di conduzione economica devono essere accettabili dal capitale finanziario e su questo si stabilisce un grande consenso di carattere culturale, che certamente non è la rivoluzione scientifica che pervade le scienze economiche, che determinano gli eventi materiali, ma certamente le fa da sottofondo, le fa da pantano. E in qualche modo legittima tutto ciò che sta avvenendo. Cioè nasce una rivoluzione scientifica che demolisce pezzo a pezzo tutti i canoni teorici del compromesso keynesiano. Cioè l'attivismo del governo non serve e porta danni, e la spesa pubblica spiazza la spesa privata e alla fine porta danni. La curva, forse non, insomma, un filosofo non sa cos'è la curva di Phillips, ma non esiste una relazione fra più inflazione o più occupazione voluta, diciamo, dai governi e magari con un prezzo di inflazione e quindi più occupazione, magari più inflazione e più attività economica per determinare questo. Qualsiasi governo che forzi un tasso naturale di disoccupazione, lo porti sotto, non si mette in una serie di guai e il mercato si vendica e riporta tutto al tasso naturale di disoccupazione. C'è tutto questo corredato dal fatto che c'è una razionalità del soggetto economico, il sistema economico è visto come un insieme di soggetti che massimizzano l'utilità in un mercato in cui sono liberi di operare, questo porta al livello di massima efficienza. Poco importa che in questa costruzione ci sia, è una costruzione di un vacuum, diciamo, istituzionale, non ci sono istituzioni, non c'è la complessità del sistema, non ci sono classi, non c'è. C'è una stabilità che il sistema di fondo, che il sistema economico guadagna nel fondo, ma anche questo vacuum, questa astrazione dell'uomo economico non è che non sia denso di significati politici. Ma il succo di tutto questo è che non vi è più spazio per la decisione collettiva, per la politica. Le soluzioni sono soluzioni uniche, sono leggi di mercato, non è nemmeno neutro dal punto di vista politico l'uso della matematica in questi modelli, perché la matematica porta a una soluzione, quella è una legge. Quindi viene un'egemonia culturale di un modo di concepire il mondo che è sostanzialmente antidemocratico. Ma le conclusioni sono corporee, non è soltanto una disputa fra accademici. Cioè, l'uniche politiche percepibili possono essere perseguite sono le politiche dell'offerta. Non so se avete mai sentito questo termine. Politiche dell'offerta vuol dire che tanto e tutto sono contrapposte alla politica della domanda. Attraverso la domanda, la regolazione di domanda, si regolava la piena occupazione. Non serve, anzi, controproducente. Bisogna soltanto andare a cercare la competitività nei mercati e questa ha un'unica soluzione, la flessibilità, il ritiro dello Stato, o quindi non interferire con il processo economico. Con tutto quello che poi consegue, insomma, privatizzazioni, abbassamento delle regole e via discorrendo, e tassazione molto importante. Ovviamente tutto avviene in un mutamento di condizioni oggettive, in cui, e poi ne parliamo un attimo dopo, non vorrei poi estendere troppo, ma ovviamente condizioni oggettive in cui la società si sfrangia, la classe lavoratrice si divide, diciamo, in tanti rivoli tra quelli che perdono l'orientazione e quelli che in qualche modo vi sopravvivono, i colletti bianchi superano i colletti blu, l'occupazione operaia va in piccole e medie imprese e via discorrendo, insomma, dico, sono mutamenti importanti che avvengono, ma questo dà un'idea dei rapporti di forza che si modificano a livello di società, a livello di rappresentazioni culturali. Il successo, diciamo, del potere economico, se posso usare questa astrazione, sta nel fatto che è riuscito a rendere permanente e pienamente legittimata la sua preminenza. E diviene, diciamo, coincidente, totalmente conforme la cultura alle istituzioni del nuovo capitalismo, cioè la cultura è tale da legittimarla, i comportamenti sono, i giudizi di valore sono, e anche le rappresentazioni di tipo analitico sono del tutto convergenti con quello che sta succedendo. Lo Stato, d'altra parte, non ha più questo cambia nei rapporti di potere, lo Stato non ha strumenti simili a quelli di cui disponeva, ha totalmente smantellato l'industria pubblica, era uno degli strumenti. Esce essenzialmente dalle funzioni, cioè assume il principio, il modus operandi delle aziende private come suo modus operandi e delega, diciamo, al settore privato una serie di funzioni che erano sue, lo spazio pubblico si riduce in un certo senso, ci sono i consumatori che prendono il posto dei cittadini, c'è l'employability, cioè la capacità, diciamo, le doti personali che portano a essere idoneo, a essere impiegato, ad avere gli skill, le abilità sufficienti per trovare impiego rispetto all'obiettivo dell'occupazione. Ma non solo, la perdita di ruolo dello Stato in qualche modo riduce anche dal ritiro dello Stato, un pezzo di capitale sociale, cioè delle obbligazioni che i cittadini sentivano verso un'istituzione che in qualche modo li rappresentava e nella quale si riconosceva. C'è una bellissima frase, adesso non l'ho portata, ma c'è un socialdemocratico storico, grandissimo storico, più che socialdemocratico. Non so se era inglese, forse di origine tedesca, Jude, che è morto recentemente, ma dice che importa, non ha importanza se quel tipo di produzione che rappresenta, diciamo, quei beni collettivi viene prodotta più o meno efficacemente di come può produrlo lo Stato. Quello che succede è che si è perso in ogni caso uno spazio politico e di reciproco rapporto che i cittadini condividevano. Oltre questo, questi elementi, va anche detto un altro, va aggiunto che se questi sono gli imperativi che incombono sui comportamenti statali, quindi in qualche modo fanno deperire, diciamo, alcuni canoni del processo democratico, c'è anche sempre qualche paese che ha un eccesso di zelo, è più bravo degli altri a far questo. E questo fa sì che si instauri una competizione tra questi paesi, perché il free rider costringe tutti gli altri a fare lo stesso. Quindi avviene una competizione al di basso sulle tasse, sulle regole, sui diritti sociali, sulla regolazione della domanda, che ormai già tutti i paesi più o meno escluso. E tutto questo può sembrare in contrasto col fatto di un intervento statale di notevole importanza, cioè lo Stato in qualche modo è tornato con la crisi economica, anche con il consenso, diciamo, di settori più legati alla nuova evoluzione del capitalismo, ma un conto è questo, un conto l'intervento di ultima istanza, prima di un collasso, un altro conto è un mutamento effettivo di paradigma. Forse era un momento aperto, un mutamento di paradigma, però certo l'avvento dello Stato indebitato è stata anche l'occasione per riportare indietro le lancette. Non ci sono piani del capitale o qualcuno che organizza tutto questo, ma è una logica a cui il sistema si muove. L'indebitamento non è tra le, soprattutto l'estensione dell'indebitamento, tra i canoni accettabili di comportamento di una politica economica. I mercati finanziari chiedono che sia questo posto sotto controllo, che ci siano piani di rientro, un po' prematuri devo dire, trovano poi il consenso nei gruppi, nelle classi governanti, diciamo, nelle coalizioni sociali che sono dietro i paesi più importanti come quello come la Germania. Non è così per esempio negli Stati Uniti, ma in Europa viviamo questa temperie, per cui l'avvento dello Stato indebitato è l'occasione per rimettere in auge l'insieme di politiche, di privatizzazione, di ritiro dello Stato, di flessibilizzazione, l'imperativo della competitività. È come se si giocasse un'immensa partita sulla estensione dello Stato. E un'immensa partita che ovviamente non vede dei centri, diciamo, non possiamo usare la parola capitale, contrapposto a altri settori della società, però diciamo nella logica è qualcosa che attraverso le crisi finanziarie poi riporta alla ortodossia. Certo, il capitalismo non sarà quello identico a quello che è stato liberalizzato, ci sarà una versione più edulcorata, ma gli effetti della globalizzazione sono tutti lì, sono gli effetti della spaccatura del mercato del lavoro, indebolimento delle forze che esprimono istanze di democrazia, nella forza di banche, il settore finanziario, insomma non ha receduto in qualche modo gli effetti del capitalismo, della globalizzazione, sono ancora tutti nella nostra agenda. Secondo questo non vado oltre per ciò che riguarda il deprimento dello Stato. Vediamo invece come impatta questa nuova situazione sui soggetti che erano stati il veicolo di istanze di correzione del principio ordinatore del mercato. E sono essenzialmente, come incide sul lavoro. Nella riorganizzazione della produzione, quindi che indebolisce lo Stato, scompaiono anche i due agenti del processo democratico, il proletariato industriale e il partito politico, che lo rappresentava attraverso coalizioni e che aveva costituito, diciamo, con la sua influenza sulle decisioni statali, pesando sullo Stato, un principio di resistenza e di bilanciamento all'ordine del mercato e un antidoto ai potentati economici. Diciamo che quello che avviene è una sorta di rivincita del capitale sul lavoro rispetto all'inizio del dopoguerra, in virtù di processi tecnologici globali. Il lavoro diventa essenzialmente una appendice di processi di produzione e di scambio. Anche numericamente lo è. Nelle vicende che abbiamo seguito della Fiat abbiamo appreso che il costo del lavoro pesa per il 7%. E quindi noi abbiamo una forza lavoro, insomma, che si precarizza, vive nell'insicurezza, si riduce nel numero, ricattata dalle decisioni imprenditoriali. Gli viene chiesto invece da questo capitalismo una forte adesione, di assumere su se stesso, internalizzare la globalizzazione, quando invece la deterritorializzazione, la deterritorializzazione della produzione, la scala mondiale, eccetera, non fa più sentire al management il compromesso. Oppure diciamo la responsabilità sociale verso la collettività, che sia dei lavoratori, che sia la comunità territoriale, che sia lo Stato. Quindi a poco noi abbiamo un lavoro che si individualizza il suo rapporto verso la produzione. E mentre le ragioni della produzione diventano problema generale, ormai sono penetrate adesso nel problema generale, l'espropriazione dei diritti dei lavoratori diventa un problema dei singoli interessati, i quali hanno solo debolmente, diciamo, un rapporto di classe, un legame di solidarietà con la società nel suo complesso, e devono dare risposte individuali a problemi che non riescono a salire a livello politico. E anche qui abbiamo una libertà che si riduce enormemente, insomma, dettata da questo schiacciasassi che è stata la globalizzazione. Oltretutto il lavoro è privato dai diritti, è un lavoro mercificato. E lentamente, però, per l'indebolimento dello Stato, ha fatto arretrare la legislazione del lavoro, ha fatto arretrare i diritti, cioè non c'è più una possibilità di opporsi. I rapporti di forza sono cambiati, non vi è più un impegno all'occupazione come esisteva prima, diciamo, l'impegno all'occupazione è un impegno di secondo grado a livello delle politiche economiche, perché è quello che deriva come conseguenza dell'azione per la competitività, la produttività, la supposta anche azione per la produttività, che in prima istanza prevede appunto una riduzione della forza lavoro, e un risparmio di lavoro, la flessibilità e precarizzazione. Quindi la forza lavoro si sfrangia, l'ho già detto, si divide perlomeno in due gruppi di chi ha ancora un lavoro stabile in settori che sono innovativi e l'altro che lavoro molto più generico, molto più precario, sono i perdenti in qualche modo della globalizzazione. I lavoratori tradizionali sono ridotti di numero, ricattati, senza solidarietà attorno e perdono identità politica. E lo stesso nucleo di valori della società del lavoro che si risolve. Quindi manca la condivisione che forma la coscienza di classe e tutto lo sforzo che aveva fatto essenzialmente la sinistra nella dopoguerra di demercificare il lavoro arretra profondamente. Quindi viene a mancare un soggetto che era stato il soggetto delle coalizioni che lottavano per l'eguaglianza. Questo è, quindi certamente questo indebolisce di molto la democrazia. Quelle coalizioni non erano solo formate dal proletariato industriale, ma il proletariato industriale era certamente la settore più autorevole culturalmente. Dissolta questo tipo di figura, viene meno nella società una forza, diciamo, di contrapposizione. Eppure la società non ha soltanto una parte del vecchio proletariato industriale come perdente. I perdenti sono molti, c'è la spaccatura e la verticalizzazione della società è impressionante come è avvenuta. Se noi pensiamo che nel 1985 il rapporto fra il primo 10% e l'ultimo 10% in termini di reddito era 1,85 a metà del 2000 era 400 e poi è salito ancora. Adesso non so come la crisi abbia cambiato questi numeri. D'altra parte abbiamo saputo, sempre dalle vicende ultime di Marchionne, che Marchionne guadagna 400 volte un operaio della Fiat. Era pure questo rapporto, era molto diverso.
400, sapevo.
No, sono 400, sono eccessivo.
Io sapevo 400.
Sembra eccessivo.
Ma poi non è lì la differenza.
E questa polarizzazione coinvolge in basso anche dei ceti medi. Come mai, diciamo... Allora, c'è un terreno per riqualizzare non dico i perdenti, perché questo sarebbe perdente in sé, ma per colonizzare, diciamo, la società, per codificare e combattere questa spaccatura della società, coalizzare coloro che sono nella parte più bassa, diciamo, della scala sociale. E questo è un lavoro che può fare la politica, se la politica fosse in grado di farlo. Però diciamo che l'evoluzione della società consente alla classe capitalistica anche di imporre i modelli culturali, nel senso che una coalizione ha bisogno di una condivisione, e può darsi che la condivisione sia nella scarsa capacità di consumo, di godimento di beni materiali, di reddito, nelle difficoltà di vita rispetto a quello di cui godono una parte privilegiata della società, e ha bisogno anche di un nemico esterno. Quello che si è affermato è invece una cultura dell'emulazione sociale, il convincimento che la ricchezza sia aperta a tutti, che l'arricchimento di pochi si propaghi e generi l'arricchimento di tutti. C'è stato una sorta di disarmo culturale verso la ricchezza, l'individualismo penetra nel singolo, chi ha insuccesso, un emarginato, insomma, dico, non ha insuccesso, diciamo, nella lotta per la vita, perché non occupa delle scale, nella scala sociale un posto più basso, sente questo come una colpa individuale di non aver saputo sfruttare le occasioni che le sono state offerte. Lo vive come, da un punto di vista individuale, non vede più la propria condizione come riflessa da un meccanismo della società e riflessa negli altri, come era prima, cioè lottare insieme agli altri per cambiare la situazione, per cambiare le proprie condizioni, per acquisire diritti. No, se è una cosa individuale, è un'offesa sociale che hai subito, non qualcosa che tu riporti ai meccanismi sociali. Quindi questo distorce diciamo i valori della società, fa mancare i contrappesi al dilagare, diciamo, e al potere che possono acquistare le classi più abbienti. E il sistema diventa ancora più oligarchico di quanto lo sia sempre stato, diciamo, no? Perché poi alla concentrazione alla legittimazione, alla concentrazione materiale del potere segue in qualche modo il peso sulle decisioni, il peso nella società, l'egemonia culturale, la capacità di influenzare anche perfino i modi di pensare. Ma noi assistiamo anche a un fenomeno che non è solo italiano, un po' avviene dappertutto, dico che i più abbienti si spendono in prima persona nella politica, occupano posti di potere. D'altra parte la politica, come si è evoluta, ma questo rappresenterebbe richiederebbe un seminario a sé, seleziona chi ha capacità economiche e richiede finanziamenti, porta in qualche modo il potere economico a sopraffare il potere politico. Era, diciamo, un principio della democrazia che la non cumulabilità e la non convertibilità delle posizioni di vantaggio in sfere diverse della società, soprattutto nelle sfere economiche e sfere politiche. E questo è qualcosa che sta totalmente indietreggiando, cambiando, tornando indietro. Terzo capitolo, poi ci sarebbero tanti altri, l'arretramento del welfare e via discorrendo, l'illusorietà della scelta come scelta del consumatore, delle tante opportunità che apparentemente gli vengono offerte, però c'è un terzo punto su cui vorrei fermarmi ed è, poi chiudo, insomma, vorrei non andare molto oltre, l'affermazione della giurisdizione del mercato che diventa fonte e soggetto della legge. La pregnanza delle regole è lo specchio nel quale si riflette l'autorità pubblica. Quando noi passiamo da questo a una soft law che vuol dire leggi in qualche modo delegate a chi dovrebbe farle rispettare, quando gli standard giuridici vengono a conformarsi al mercato e non viceversa, al mercato gli standard giuridici, ovviamente abbiamo una distorsione, diciamo, del processo democratico, proprio quella invasione del mercato nel campo della politica, di cui dicevo prima. E questo non vado molto oltre, ma per esempio noi abbiamo libertà di statuti per le imprese, Basilea 2, adesso parlo solo del campo finanziario, praticamente erano le stesse banche a stabilire i criteri dell'adeguatezza delle loro riserve di capitale, quindi risparmiandolo più in un posto con i loro modelli interni, non più l'autorità che li fissava. Adesso è stato corretto Basilea 3. La fine della separazione tra paradie fra funzioni diverse, per esempio nei mercati finanziari, per banche che facevano credito commerciale e quelli che facevano credito per investimenti a lungo termine o facevano trading sui mercati finanziari, o che erano separate, diciamo, anche da assicurazioni e via discorrendo. Nessun controllo per i mercati non organizzati e via discorrendo. Io potrei fare un lungo elenco di queste cose. C'è un'abdicazione della politica e un indebolimento dello Stato che portano quindi a questo deregulation, anche il convincimento che il mercato, come dicevo prima, sono modelli culturali, il mercato si autoregola, fa da solo. E tutta questa deregolazione viene spacciata come un paradigma della libertà, che bisogna dire libertà per chi? Era un indirizzo di sempre, rimango nel sistema finanziario, che la salvaguardia del risparmio fosse ferrea fosse gestita politicamente nell'interesse della società, per fini collettivi, perché doveva trasportare la ricchezza nel tempo. Quindi la gestione del risparmio, della ricchezza, ovviamente si incontrava con altri settori della società produttivi che invece tentano in qualche modo di aggirare il vincolo di bilancio, perché vedono opportunità di profitto e quindi attraverso l'opportunità di profitto hanno bisogno di spendere, di disporre. Appunto, proprio per questo c'era necessità di tenere un forte vincolo. L'idea della democrazia inclusiva è basata anche sul concetto di proprietà sociale, di responsabilità sociale rispetto a variabili cruciali che poi toccano in qualche modo la vita economica delle persone. E che sono variabili che emergono dalla natura cooperativa e collettiva del processo di creazione della ricchezza. Quindi un altro compito era preservare dalle crisi finanziarie, preservare non solo il risparmio, preservare la capacità produttiva, l'occupazione e via discorrendo. La perdita di senso critico verso la società, questa visione che si era affermata di una capacità di autoregolazione, ha determinato l'impossibilità, diciamo, di riprodurre questo modello. Noi molte volte, io non ho parlato della crisi, ovviamente non è il tema, dico, ma la crisi viene molte volte ricondotta a errori tecnici, a errori di conduzione della regolazione, ma quello era un indirizzo ideologico-culturale che era centrato sull'abbandono dei vincoli. Chi avrebbe potuto proporre, diciamo, 5 anni fa un sistema vincolistico? Sarebbe stato preso con la camicia di forza e messo in qualche manicomio, non esistono più, ma insomma qualcosa di analogo. Quindi si è perso di vista che il sistema è inerentemente stabile. Che l'espansione continua porta a mutamenti endogeni che di passo in passo possono condurre al collasso. Un legame tra debitori e creditori si è fatto molto stretto, molto intenso, la rete si allarga dei crediti e dei debiti, il rischio che in qualche modo si rompa in un punto del sistema è fortissimo, e non è che rimane confinato a quel punto del sistema, ma investe tutto, investe anche chi non è colpevole. Sarebbe da fare anche questa una relazione a sé. Oggi noi abbiamo che si è trasformato completamente il capitalismo. Nei mercati finanziari le transazioni in un anno, grosso modo, riguardano 2 milioni di miliardi di dollari. Il reddito nazionale aggregato riguarda 5 milioni di miliardi di dollari, 50 milioni. Di dollari, quelle 2 milioni di miliardi, queste sono 50.000 miliardi di dollari, 2 milioni contro 50.000, il commercio internazionale grosso modo 15.000. Quindi c'è un capitalismo totalmente trasformato, però non pensare che dove esista la finanza da una parte e la produzione dall'altra, perché poi la produzione si è finanziarizzata. Il 40% dei profitti delle imprese, è stato calcolato, vengono da gestioni finanziarie, non tanto dalla produzione. Comunque, quello che è avvenuto è sicuramente che con l'appropriazione del diritto, diciamo, questa torsione certo settore, diciamo, della società che avanza è riuscita a imporre alla politica, a catturare la politica, anche per tutti questi meccanismi che ho detto prima sopraffazione pratica dell'economia sulla politica, che poi si risolve ovviamente anche in circoli chiusi di rapporti molte volte non molto visibili, ma insomma di rapporti chiusi fra una elite dominante. Però a parte tutto questo, è come se una piccola numero di persone si fosse appropriato di un risparmio collettivo. Non è un risparmio destinato alla produzione, è una finanza che cresce su se stessa, dove per ogni unità che va a finanziare la produzione ce ne sono, per ogni dollaro che va a finanziare la produzione ce ne sono, adesso non so quanti, ma mi pare 100-150 invece che si accumulano su se stessi in rapporti di debito e credito. Questo porta ovviamente a irresponsabilità, scarsa trasparenza, e è un mondo che anche qui ha perso, diciamo, dei connotati di socialità, di responsabilità collettiva. Questo è un po' un quadro che io mi sono fatto fra democrazia e di rapporti fra democrazia ed economia, la nuova economia. Non vorrei lasciarvi, diciamo, con una disperazione, anche se la situazione non è molto, molto felice. Penso che l'evoluzione futura non lo so, molto possiamo vedere nel dover essere che potrebbe cambiare la situazione. Non so se è un esercizio futile o se è un esercizio, ma certamente noi abbiamo bisogno di uno Stato europeo che riproduca l'economia mista, ma abbiamo bisogno anche di una gente, che sia, quindi dei partiti che facciano propria questa aspirazione, dove lo Stato europeo può porre fine, diciamo, alla concorrenza fiscale, può fare una politica di tipo sociale, ponendo fine anche qui al dumping sociale, soprattutto in Europa, e può riprendere una politica della domanda, rimettere in piedi una prospettiva di piena occupazione, gestendo la politica della domanda, uscendo dalla cappa della politica dell'offerta, non perché politica dell'offerta non siano necessarie quando sono necessarie, ma caso per caso, non come ideologia, come precetto generale. E questo c'è la necessità di un partito politico che sia un polo, partito politico o quello che sia, ma di cultura alternativa, che riesca a controbilanciare questa diffusione dell'individualismo, questa visione individualistica della vita, questa prostrazione verso la ricchezza, oppure queste delle culture che si affermano, soprattutto giovanili, di edonistiche, delle scorciatoie per arrivare senza la dura fatica dell'impegno, insomma, sono in qualche modo riprenda una cultura solidaristica, comunitaria, e si riponga il problema della struttura della società, cioè della diseguaglianza, di equalizzare coloro che sono, diciamo, nella scala inferiore, i tre quarti della popolazione. E certamente non può centrare questo sull'aspetto trainante di un settore sociale che era quello su cui ruotava tutto, perché questo non c'è più, né può guardare al lavoro e all'identità lavoratrice, deve guardare alle condizioni di vita generali, alle diversità che esistono fra possibilità di vita, di consumo, di prestigio, di avanzamento, di mobilità sociale che in questo tipo di società, e quindi guardare alle condizioni, come dicevo, generali, non soltanto all'aspetto lavorativo, che oggi forse non dà più un'identità e non dà più una coscienza solida. E poi, insomma, all'egemonia culturale si risponde, una volta si rispondeva, è stata distrutta con la militanza. Insomma, quella era una rete preziosissima di pedagogia, di informazione, di controinformazione, eccetera, mentre abbiamo accettato il terreno della comunicazione via media, dove i media sono poi, insomma, quella divisione di potere e di forza nella società, anche prescindendo dall'Italia, si riflette poi nella possibilità di imporre modelli, pesare sui media, eccetera. E poi le regole. Regole importanti, deve essere un programma politico le regole. Regole ferree che soprattutto devono riguardare i comportamenti nei mercati finanziari, che in questo momento sono più importanti, ma anche la regolazione dei mercati, riprendere le tematiche di interferenza, di bilanciamento. Questo, ripeto, è molto difficile quando esistono degli imperativi categorici di crescita, e la crescita in qualche modo è centrata su percezioni, incentivi, decisioni private. Però uno Stato piccolo può non farcela, uno Stato grande può farcela. Dipende dalle dimensioni, però dipende, si deve anche volere costruire questo Stato grande. Cioè, certo, siamo ancora nell'ambito dei sogni, perché se pensiamo a che cos'è la Germania oggi e che ruolo esercita. E bisogna conquistare a livello di massa, riprendere la critica della società, a livello di massa l'idea che la società è divisa, è spaccata, è inerentemente instabile, è guidata da un profitto privato che non porta all'ottimalità necessariamente, ma che deve essere guidato da un contrappeso statale, da una volontà statale come quella che a suo tempo ebbero, insomma, esercitarono quel contrappeso che una volta esercitarono i partiti socialdemocratici. Siamo molto nel dover essere. La realtà fattuale è una realtà che non lascia però molto ottimismo. Perché più che aver portato alle ultime conseguenze questo modo di interpretare il processo produttivo e questo modo di disporsi del processo produttivo, senza che questo abbia dato luogo a un nuovo paradigma di processo economico, lascia molto pensare. Cioè il nuovo paradigma del processo economico non nasce spontaneamente, nemmeno da una crisi, è questione di battaglia politica. Però il problema è intraprendere questa battaglia politica.